Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla 10ª stagione di Radiografia Nera, le storie di cronaca e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
C'è chi dice che criminali si nasca, non si diventi. Però è anche vero che non tutti i criminali sono uguali.
A farne una scala si potrebbe dire che al gradino più basso ci sono i balordi, in mezzo i banditi e soprattutto i fuorilegge.
I balordi sono quelli che arraffano, senza stile. I banditi invece sono quelli che hanno coraggio e ambizione e soprattutto rispettano un codice d'onore.
Poi però ci sono i fuorilegge, gente per cui tutto è possibile e che non solo non rispettano alcuna regola.
Odiano anche solo pensare che possa esistere una morale.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli e il titolo di questa puntata è La rapina fantasma.
Il 1953 è l'anno della legge truffa, un'idea nata in seno alla Democrazia Cristiana che affida un premio di maggioranza a chi supera il 50% dei voti validi.
Praticamente, se c'è una lista o un gruppo di liste collegate che riesce a convincere uno solo in più del 50% dei votanti, ecco che vince il 64,4% dei seggi alla Camera.
È una presa in giro, ovviamente, contro la quale si schierano due personalità politiche importantissime.
Ferruccio Parri e Piero Calamandrei, che danno vita a Unità Popolare, un partito politico fondato appunto per contrastare questa legge.
Alle elezioni Unità Popolare prende appena l'1%, ma è un successo enorme, perché è grazie a loro se la cordata guidata dalla Democrazia Cristiana non ottiene il premio di maggioranza per appena lo 0,2%.
L'impressione è che con questa nuova legge elettorale è come se i politici avessero deciso di mostrare i loro veri interessi, rivolti più al potere che al bene della popolazione.
Infatti viene da pensare che il successo al Festival di Sanremo della canzone Vecchio Scarpone sia dovuto anche al fatto che più di qualcuno volesse prenderli a scarpate.
Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni sul tuo passo ho cantato, che non ascolto più.
Lassù in un ripostiglio polveroso, fra tante cose che non servono più, ho visto un poco logoro e deluso un caro amico della gioventù, qualche filo d'erba col fango disseccato tra i chiodi ancor pareva.
La mattina del 1 febbraio 1953 i bar del centro di Milano sono in fermento per le partite che si giocheranno al pomeriggio alle 14:30.
L'Inter capolista, definita il fenomeno del campionato, va a giocare contro l'Atalanta e in molti sperano che i bergamaschi riescano a infliggerle la prima sconfitta della stagione.
Ma mentre la Milano calcistica ribolle, negli uffici della questura c'è un ragazzo che è ancora sotto shock. Nicola Vitelli, 23 anni, di Rocca Fluvione, in provincia di Ascoli Piceno.
Lo hanno portato lì dall'ospedale Maggiore, dove la sera prima gli uomini della Croce Rossa lo hanno tradotto dopo averlo raccolto sulle scale della stazione centrale.
Il Vitelli parla pochissimo, a spizzichi e bocconi, ma non perché sia un criminale, sia chiaro. È un ragazzo come tanti che il giorno prima è stato vittima di un furto.
Infatti, era circa l'ora di cena quando si trovava dalle parti di Piazza Duomo. Stava facendo un giro quando all'improvviso qualcuno lo ha travolto alle spalle.
Il Vitelli è caduto immediatamente a terra. Si è girato per vedere l'aggressore, ma non ha visto nessuno, salvo poi, in un attimo, venire investito da una tempesta di pugni.
Erano così tanti che non riusciva nemmeno a capire da dove partissero. E visto che non sapeva come difendersi, si è chiuso su se stesso, ma i colpi sono andati avanti.
A quel punto ha raccolto la testa tra le braccia e ha aspettato che la rumba di colpi finisse, ma non finiva mai. O meglio, è finita solo quando ha perso completamente i sensi.
Quando si è svegliato era senza portafoglio, ma soprattutto senza il cappotto color cammello che gli aveva comprato la madre per venire a Milano.
Ancora rintronato, si è messo a sedere, poi ha tentato di rialzarsi, magari per cercare di inseguire i ladri, ma col sangue al naso e la testa che pulsava non è riuscito nemmeno a fare un metro.
Che poi sarebbe stato anche inutile. E non solo perché ormai era diventato buio, ma anche perché il suo aggressore mica ha aspettato che si risvegliasse.
Immediatamente la denuncia passa al dirigente della squadra mobile, il dottor Greco, che subito invia una volante in zona Duomo per verificare la storia.
Tutto torna. Probabilmente l'aggressione deve essere avvenuta dalle parti di via Santa Radegonda o via San Raffaele, zona che è frequentata da ambulanti, disperati, scarpinatori.
Gli scarpinatori sono imbonitori spettacolari, diciamo così, che vendono prodotti al limite del magico o che non si fermano mai in un posto solo.
La maggior parte sono dei veri esperti dell'arte magica, il cui lavoro più che vendere è fare spettacolo. Altri, invece, sono una sorta di balordi evoluti.
Questi ultimi lavorano sempre in coppia. Uno intrattiene la folla con dei trucchi che vanno dagli effetti pirotecnici al gioco delle tre carte.
L'altro alleggerisce le tasche degli spettatori.
Se va bene.
Secondo il dottor Greco, il Vitelli si è fermato a un banchetto di questi. Un balordo lo ha adocchiato e lo ha seguito fino a un punto isolato, dove poi lo ha agganciato, diciamo così.
Non è la prima volta che succede. Pochi mesi prima, sempre la mobile, aveva ammanettato un altro specialista del furto alla bersagliera, di cui è stato vittima un ragazzo.
Perciò, dopo poche ore, la volante torna in questura con un carico umano di 6 soggetti, con la fedina penale più sporca dei bagni della stazione centrale. Forse.
Gente che non può sicuramente permettersi il cappotto color cammello che indossa. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there and I'm gonna get me some. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Vine. I'll be standing on the corner, 12th Street and Vine, with my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm gonna do Kansas City, here I come.
Messi di fronte al Vitelli, in un confronto all'americana, i 6 fermati in questione eseguono le indicazioni degli agenti di polizia.
Si fanno osservare nei minimi dettagli, mettendosi di fronte e poi di lato. Ma il Vitelli non riconosce nessuno, aggiungendo che lui, il suo aggressore, mica l'ha visto.
A questo punto però prende la parola il dottor Greco, che mostra tutta quanta la sua esperienza e professionalità.
Il concetto più o meno è questo qui.
Va che mica devi riconoscere la faccia, devi riconoscere il cappotto.
Il confronto così riparte, però il risultato è lo stesso. Nessuno dei 6 cappotti color cammello è quello del Vitelli.
A un certo punto però al dottor Greco gli si alza un'antenna. Sarà che magari il ragazzo non si è ripreso del tutto, però gli sembra che ci sia qualcosa che non vada.
E allora lo fa accomodare nel suo ufficio e inizia ad interrogarlo. Perché se è vero che in questo caso lui è la vittima, mica ha detto cosa ci faceva in Duomo.
Il Vitelli, per quanto ancora frastornato, non ha molto da dire. Da un po' di tempo è ricoverato al sanatorio di Sondalo, a 2 passi da Sondrio.
Ha la tubercolosi, il mal sottile, una malattia respiratoria dalla quale ha provato a guarire restando a casa, nelle Marche, ma ogni giorno si indeboliva sempre più.
Così i suoi hanno deciso di mandarlo in Valtellina, dove c'è un centro apposta per fortificare i malati e favorire la guarigione.
Ed è lì infatti che sta seguendo una cura basata sul riposo, la nutrizione e l'aria pura. Una prassi detta delle 3 L, lana, letto, latte.
solo che la degenza è lunga, per guarire ci vogliono diverse settimane. Ed è finito il primo ciclo di terapia, 14 giorni, così lo avevano rispedito a casa dei suoi genitori.
Questo 3 settimane fa, perché tra un ciclo e l'altro devono passare 7 giorni. Quindi oggi, domenica 1 febbraio, sarebbe dovuto rientrare, lo aspettavano a Sondalo.
Per tornare in sanatorio aveva preso il treno da Ascoli. Una volta arrivato in centrale avrebbe dovuto prendere la coincidenza prima per Tirano, poi per Sondalo. Tutto facile.
Solo che il treno aveva fatto ritardo e lui la coincidenza l'aveva persa. Il treno successivo per Tirano era dopo 3 ore e così nell'attesa aveva deciso di farsi un bel giro.
Dalla centrale aveva imboccato via Vittor Pisani. Era sceso fino a Piazza della Repubblica, Porta Venezia, San Babila e poi eccola lì, la cattedrale di Milano.
Era rimasto a bocca aperta, bellissima. E forse per questo che i ladri lo avevano individuato per prenderlo di mira.
Il dottor Grego allora riazzera l'indagine. In effetti il Vitelli è una preda facile, malato eppure straniero. E balordi uno così lo riconoscono dall'odore.
All'improvviso l'intuizione. Visto come l'hanno pestato, qualche goccia di sangue deve essergli caduta sul cappotto. E il sangue, mica lo si lava così facilmente.
Oh, we never not gonna go home. We won't go, we won't go. Oh, we never not gonna go phone. Cause mother isn't home.
Oh, sugar bush, I love you so. I will never let you go.
So don't you let your mother know, Sugarbush, I love you so.
Sugarbush, what can I do? Mother's not so pleased with you. Promise me you will be true, and I'll come along with you.
Oh, we never not gonna go home. We won't go, we won't go. We never not gonna go phone. Cause mother isn't home.
Sugar Bush, come dance with me. And let the other fellas be.
La mattina successiva, lunedì 2 febbraio, il dottor Greco viene chiamato al commissariato Castello in piazza San Sepolcro. Non per il Vitelli, ma quasi.
Infatti c'è un operaio, anche lui abruzzese, Gaetano Di Manno, 27 anni, in viaggio verso il Belgio, che aveva avuto più o meno lo stesso destino del ragazzo.
Infatti, partito da Vasto, in stazione centrale avrebbe dovuto fare il cambio, ma visto che il suo treno sarebbe partito solo 2 ore dopo, aveva pensato di fare un bel giro in Piazza Duomo.
Qui avrebbe incontrato un suo sedicente compaesano, con il quale aveva stretto amicizia. Si erano messi a chiacchierare fino a che non erano entrati in un bar.
Il compaesano gli aveva detto di essere anche lui un emigrante e gli aveva rivelato un segreto.
A Milano i ladri sono tantissimi e se uno tiene i soldi nel portafoglio va là che spariscono in un attimo.
L'unico modo per non farsi fregare è mettere tutto quanto nelle pieghe di un fazzoletto di stoffa, secondo una tecnica che era pronto a insegnargli.
Così il Diman aveva tirato fuori tutto ciò che aveva, circa 20.000 lire, e gliel'aveva date. L'altro gli aveva confezionato il fazzoletto e poi era andato in bagno.
Mentre il Dimanno aspettava che l'amico tornasse, un tizio gli aveva tirato un colpo da dietro che lo aveva fatto quasi cadere e se n'era andato.
A quel punto il Dimanno si era messo una mano in tasca, portafoglio presente.
Tutto tranquillo?
Ma va, è il fazzoletto che non c'era più.
Mentre il dottor Greco sta ascoltando questa storia, ecco che si presentano 2 turiste studentesse inglesi, Dorothy Lassey e Mary Casey, di 23 e 22 anni.
Avevano appena visitato il Duomo e stavano tornando in stazione centrale per prendere il treno per Venezia delle 13.25.
All'improvviso Dorothy era stata spinta da dietro, finendo addirittura per terra.
L'uomo che l'aveva urtata si era scusato e l'aveva aiutata addirittura a risollevarsi molto gentilmente.
Poi però, quando era arrivata in biglietteria, la ragazza si era accorta di non avere più con sé il portafoglio, con dentro 12 sterline in travel check e 35.000 lire in contanti.
Di fronte a queste denunce, il dottor Greco si ferma a riflettere. La tecnica è simile, evidentemente c'è qualcuno che si è messo a lavorare con grande impegno.
A quel punto l'unica soluzione è mettersi a fare l'esca. Così il Greco comincia a camminare in Piazza del Duomo con il naso all'insù, fingendo di essere un turista.
Tuttavia nessuno lo urta e nessuno lo avvicina. Evidentemente, come per i dannati da borseggiare, i balordi hanno fiuto anche per i poliziotti.
Quando ormai sta arrivando il buio, il Greco è quasi convinto che il caso del Vitelli sia da archiviare.
Ma all'improvviso, verso via Torino, nota un venditore abusivo, un imbonitore, che indossa un cappotto color cammello con una macchia rossastra sul bavero lavata male.
E magari è solo una coincidenza, ma chissà, magari la prima intuizione era quella giusta.
Ti fidar d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica.
Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciar? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu.
Già alla sera di domenica 2 febbraio il mistero del rapinatore fantasma sembra essere mezzo risolto.
Il cappotto cammello macchiato di sangue e indossato da un venditore ambulante di via Torino sembra essere proprio quello del Vitelli aggredito la sera precedente.
Coincide tutto, la zona, l'ambiente, diciamo così, e soprattutto il cappotto. Il ragazzo lo ha riconosciuto immediatamente, è quello che gli ha preso la madre per venire su al nord.
Solo che questa volta anche il venditore riconosce il Vitelli e dice che è vero tutto, si sono incontrati verso l'ora di cena in un vietta del Duomo, ma altro che aggressione.
L'uomo stava tranquillamente tornando verso casa, dopo un'intera giornata passata a vendere stracci in giro, quando ha pensato di fermarsi in trattoria.
Lì davanti ha incontrato questo ragazzo, rachitico, con la tosse, tutto stretto nel cappotto che sembrava lì lì per avere un collasso.
È a quel punto che ha pensato di avvicinarlo. Ma mica per saccagnarlo di botte, ha provato tenerezza e ha pensato fosse in difficoltà.
E lui, il ragazzo, ha risposto che sì, aveva una fame tremenda e nemmeno una lira per una mezza porzione di brodo.
Così il venditore, che va bene essere gente con il cuore tenero come il panettone, ma in certi momenti bisogna saper fiutare l'affare, ha preso il portafoglio e ha fatto la sua proposta.
Lui gli avrebbe dato 1000 lire e l'altro gli avrebbe dato il cappotto. Più che uno scambio, un vero e proprio atto di vendita.
Certo, il cappotto color cammello del Vitelli vale molto di più di quella cifra, però è anche vero che il cappotto era macchiato di sangue, una roba che non va via tanto facilmente.
Insomma, erano stati un po' a questionare sul prezzo, ma poi sarà stata la fame, sarà stata l'esperienza da imbonitore dell'uomo e il Vitelli aveva accettato l'affare.
Dopo la transazione, il venditore era andato dritto a casa senza passare dalla trattoria e il Vitelli non solo non lo ha più visto, gli è proprio passato di mente.
Eppure, anche se questa versione sembra credibile, manca chi possa provarla. E tra la parola del ragazzo e quella di un venditore ambulante, il dottor Greco non sa proprio quale scegliere.
Anche perché il Vitelli continua a sostenere la versione del furto. Infatti, che bisogno avrebbe avuto di vendersi il cappotto quando in tasca aveva i soldi che gli avevano dato i suoi genitori?
Insomma, la strada sembra senza uscita. Perché il Vitelli sembra dire la verità, ma un cappotto macchiato in tribunale non basterebbe mai per condannare un uomo.
E allora l'unica soluzione è confrontarsi con qualcuno che di esperienza di uomini, diciamo così, ne ha più di tutti in quest'ora a Milano.
Il commissario capo Mario Nardone, il poliziotto senza pistola, colui a cui basta guardare negli occhi un criminale per sapere se è colpevole o no.
Papà pacifico, per nostra gran fortuna, possiede un flauto magico che tutti fa incantar. Se senti quella musica ti fa passar la luna e i tuoi bollenti spiriti di colpo fa calmar. E avanti al sole e al mare ti viene voglia di cantar. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico. Papà pacifico, papà pacifico. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico. Papà pacifico, magnifico papà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno.
La mattina di martedì 3 febbraio l'ufficio del dottor Mario Nardone sembra affollato. Dentro ci sono il dottor Greco, Nicola Vitelli e il venditore ambulante.
Il primo con cui il Nardone vuole parlare è proprio quest'ultimo. E la storia che si sente raccontare è sempre la stessa. Lui il cappotto l'ha comprato. È un venditore, mica un ladro.
Così il Nardone, dopo aver fatto mettere a verbale l'interrogatorio, lo fa uscire e si confronta velocemente con il dottor Greco.
Perché la riflessione è semplice. Se uno ruba un cappotto, mica lo sfoggia già il giorno dopo. E soprattutto, non lo fa nella stessa zona in cui è avvenuto il furto.
Insomma, le cose non gli tornano. E visto che il pesce puzza sempre dalla capa, come dicono a Napoli, bisogna far parlare proprio Nicola Vitelli.
Il ragazzo tiene fede alla sua versione dei fatti.
Due uomini, che lui non ha visto in faccia, lo hanno aggredito alle spalle e lo hanno menato fino a fargli perdere i sensi.
Quando si è risvegliato non aveva più né il portafoglio con i soldi né il cappotto.
Ma Nardone, basta leggere il primo verbale che il Vitelli ha firmato per trovare una piccola contraddizione. Cioè piccola si fa per dire.
Infatti, nella denuncia verbalizzata la domenica dopo l'aggressione, anche se la dinamica dell'evento è la stessa, il Vitelli parlava di un uomo soltanto. Qui, invece, sono due.
Però Nardone non glielo fa notare. Continua a chiedergli di ripetere cosa sia successo, non solo durante l'aggressione, anche prima e dopo, naturalmente.
E il Vitelli ripete. Appena arrivato a Milano, in attesa della coincidenza per il sanatorio di Sondolo, dove è ricoverato, è andato a visitare il Duomo e lì c'è stata l'aggressione.
E infine è tornato in centrale, dove è stato soccorso da alcuni passeggeri, dato che non si reggeva in piedi, sia per le botte prese, ma anche per il freddo, visto il furto del cappotto.
Ed ecco che a Nardone suona un altro campanello.
Ma uno come il Vitelli.
Conciato fisicamente non solo dalle botte, ma anche dalla tubercolosi.
Come fa ad avere la forza di farsi quasi 3 chilometri dal Duomo alla Centrale a piedi?
A questo punto il Nardone si accende una sigaretta, un'altra la offre al Vitelli e gli dice di parlare, perché qui, se c'è un delinquente, non è il venditore, ma è lui.
E il Vitelli, finalmente, racconta la verità.
La storia, fino alla coincidenza del treno per Tirano, era vera. Lui prima era a Sondalo, poi è tornato dai suoi per i 7 giorni di pausa della terapia e ora doveva tornare in clinica.
Solo che voleva approfittare del tempo che correva tra l'arrivo a Milano e la ripartenza del treno per Tirano per godersi un po' la città.
Così aveva lasciato la centrale per andare in Duomo. Si era fermato a comprare un sacchetto di castagne che aveva deciso di mangiare davanti a una bisca clandestina.
Qui i giocatori probabilmente gli avevano tirato via tutti i soldi, compresi quelli del biglietto del treno e quelli del cappotto, venduto nell'illusione di poter recuperare qualcosa.
Rimasto senza spiccioli e forse anche senza le castagne, per non dover dire ai suoi come aveva speso tutto, si è inventato la rapina fantasma.
Per il commissario Nardone la storia può finire qui, con il Vitelli che porge le scuse al venditore ambulante e pure alla polizia, che a Milano tempo da perdere, non ce l'ha nessuno.
Però prima che questo succeda prende il telefono e lo passa al ragazzo. Deve confessare, e non a lui, ma a sua madre.
Perché si sa, nessuna punizione può essere più severa di quella di una madre che scopre di avere un figlio pirla.
Bye bye baby, remember you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me, then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by. And by with my baby,
Milano, AD 4 febbraio, l'anno 1953. Presso la questura di Milano, alla presenza del dottor Nardone e del dottor Greco, si mette a verbale la spontanea dichiarazione del signor Vitelli Nicola, nato a Bocco Fluvione, AP e ivi residente. La storia della rapina è inventata di sana pianta, Le macchie di sangue che avevano macchiato la camicia e la giacca e il cappotto erano dovute a un'epistassi che mi era soggiunta durante il viaggio da Ascoli Piceno a Milano. Avevo deciso già durante il viaggio di non aspettare la coincidenza per Tirano in stazione, ma volevo godere un po' dei piaceri della città prima di tornare in ricovero. Così mi recavo in Piazza del Duomo e lì spendevo tutto ciò che avevo di fronte a un tavolino dove veniva giocato il gioco delle tre tavolette. Perdevo più di quello che avevo, compresi i soldi del biglietto, così decidevo di vendere il cappotto a uno stracivendolo, il quale mi versava lire 1000. Spesa anche questa cifra, non sapendo come tornare in ricovero, inscenavo un malore sulle scale della stazione centrale e, una volta soccorso, raccontavo l'invenzione della rapina. Nessun altro individuo è coinvolto in questa invenzione, null'altro ho da dichiarare. Stante quanto sopra risulta letto, riletto, confermato e sottoscritto dal presente insolito.
E con la confessione di Nicola Vitelli finisce questa puntata di Radiografia Nera, un programma scritto da me, Matteo Liuzzi, e condotto insieme con Tommaso Bertelli. La regia è di Francesco Tragni, l'attore è Livio Colombo.
Queste e tutte le altre puntate le trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare. Se volete contattarci siamo su Facebook e Instagram e la nostra mail è radiografianera@radiopopolare.it.
Grazie per averci ascoltato fin qui e alla prossima puntata.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non.